Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Benvenuti cari ascoltatori, sono Elia Ciocca e con me c'è ancora Marco per un'altra piccola incursione in Giappone, dove stavolta vogliamo sentire, farci raccontare le città che ha visto e anche un paio di curiosità che mi sono sorte nel frattempo. Per esempio, ho visto dalle foto che mi ha mostrato un sacco di fili elettrici, come in certi posti, avete presente, in India o in certi paesi dove tutti i fili elettrici sono a queste strade piccoline con le casette non troppo alte. Ma come mai non hanno inventato qualcosa loro, che sono i maestri di queste, della tecnologia?
Difficile da dire. Dimmi, ma questa sicuramente è una delle caratteristiche dei paesaggi urbani giapponesi, cioè il fatto che i pali della luce, i fili siano
scoperti,
quindi fuori da terra, non sono scoperti nel senso che
sì, certo,
toccandoli poi la persona si fulmina, perché dicevamo nelle puntate precedenti che il Giappone è un paese molto efficiente, molto moderno, molto curato, quindi questo si riflette anche qui. Però è vero che danno un'impressione di
disordine che non si confà a un paese così.
Quella in realtà fanno poi parte di questa amalgama che si vede appunto di tutte le strade, di tutti i posti, e questo vale sia per Tokyo sia per le città più piccole.
Stranissimo proprio. E poi un'altra curiosità, prima di parlare in generale di città, di templi, di curiosità varie: perché queste statue giapponesi hanno tutti questa faccia così cattiva, queste maschere grottesche, ma aggressive, brutte?
Sì. Ci sono tantissimi naturalmente tipi di statue, di sculture, però è vero che ogni tanto nei templi per esempio buddisti, si trovano delle grandi statue e molto spesso sono delle semidivinità o delle divinità minori che rappresentano a volte di derivazione per esempio indiana, dove sì, molto spesso ci sono queste rappresentazioni delle divinità che hanno appunto un viso
cattivo.
Sì, ma anche perché rappresentano la
male.
Ma anche la parte della, per esempio, della giusta distruzione che occorre avere per nell'equilibrio della vita. Quindi la parte, simboleggiano quello, quindi la parte dell'aggressività, la parte della forza, la parte anche della guerra. Oppure nell'ottica della protezione invece sono minacciosi, appunto, perché proteggono qualcosa di importante. Quindi a volte si trovano nelle porte che precedono l'ingresso ai templi.
Ho capito. Ecco, i templi che tu dicevi essere così belli, ma cosa hanno di particolare? Oltre a essere grandi e
sì, in Giappone
imponenti.
È un posto dove ci sono strutture, ci sono tantissimi templi in giro per il Giappone, alcuni hanno anche più di 1000 anni, però non sono proprio quei templi che c'erano una volta, nel senso che essendo tutte strutture di legno in larghissima parte, vengono bruciate nel corso della storia, a volte per caso, a volte apposta, e poi vengono ricostruiti, però sono uguali a come erano prima, in molti casi. Quindi questa è un po' una caratteristica proprio del Giappone in sé, cioè la preservazione dell'identità e della tradizione del passato, nonostante il fatto non siano quelle strutture che davvero c'erano prima, però sono come esattamente identiche alle strutture che c'erano prima. Molto spesso hanno questa colorazione rossa, quindi il rosso è un bellissimo
rosso.
Colore e bianco che si staglia nei confronti della natura, molto spesso sono in città, però tanti sono in mezzo al verde. E hanno questi altari, questi templi, e di solito a volte con delle statue a seconda di chi è la divinità che viene in quel caso venerata.
Quindi
a volte magari sono rappresentati da statue di animali che sono il simbolo di quella particolare divinità. Per esempio, uno dei templi più belli, che è quello delle 10.000 porte rosse, che si chiama Fushimi Ibari, a Kyoto, che è uno dei templi più famosi di tutto il Giappone, sì, è consacrato a questa divinità rappresentata dalla volpe, che porta anche fortuna negli affari, e che appunto si chiama Inari, e quindi è costellato di migliaia di statue di pietra di volpi, per esempio.
Che interessante proprio. Molto molto interessante. Però i templi dall'interno non si possono fotografare, solo dall'esterno.
Sì, soprattutto la parte più interna, che è quella appunto del Kamida, dell'altare, sì, sì, sacro centrale, non si può fotografare in moltissimi casi. Si può andare lì davanti, molto spesso ci sono delle offerte che si possono fare con pochi yen, e ci sono anche delle predizioni. Ma delle offerte, semplicemente delle monetine che vengono date al tempio per mantenersi, sì, oppure si possono acquistare o degli amuleti o delle sorte di predizioni. Per esempio, si mettono in questa scatola lì, poi si scuote, vengono fuori delle bacchettine, ognuna ha un codice che poi uno ritrova e prende il fogliettino corrispondente e si legge la sua predizione. Io l'ho fatto una volta, ho preso quella della sfortuna massima, quindi non l'ho più fatto.
Oh cavoli, lo credo.
Sì, no, intanto capita poi questa della sfortuna massima, bisogna annodarlo a una particolare tipo di recensione
per annullare
di fianco. Spero di sì.
Speriamo. Beh, comunque, questo è interessante. Quindi templi, perché ma sono molto religiosi.
Ci sono diverse, è difficile da dire, perché sicuramente hanno grande rispetto per alcune cose, per esempio gli antenati, la memoria degli antenati, che fa parte della religiosità giapponese. La religione shintoista, che poi è una religione, sì, in parte animista, quindi che venera anche le forze, sì, della natura, sì, e che prende diverse divinità da altre tradizioni religiose, forse dall'esterno sembra un po' un purpurì di roba, perché non ha una struttura ben codificata secondo i canoni di come siamo abituati noi delle, delle religioni.
Sì, sì, è diverso.
Sicuramente è molto diverso, ci sono dei riti, però ci sono comunque i templi che sono presentissimi e comunque ci sono persone che se ne occupano, le persone passano dai templi a portare i propri rispetti, i propri omaggi. Ci sono tantissimi riti sociali che hanno a che vedere con le ricorrenze delle festività. Accanto a questi shintoisti poi ci sono anche quelli buddisti, che sono un'altra grande tradizione. Il cristianesimo è presente, è molto ridotto in termini di numeri di fedeli, però comunque è presente, ogni tanto si vedono, ci sono delle chiese. Però ecco, diciamo, è molto difficile, tra l'altro anche da turista, vedere le differenze tra queste tradizioni, perché veramente le strutture sono così grandi, sono così tante, che sembra una cosa in continuità con il resto, piuttosto che vedere delle strutture rigidamente diverse a seconda del credo di quello che viene poi venerato.
Senti, adesso parliamo delle città. Allora, Tokyo, ma abbiamo detto 32 milioni di persone. Mi interessa, che ho visto delle foto, la storia delle macchinette, dei giochi, dei pupazzi, di tutte quelle cose demenziali che io trovo nei vari cartoni, che sono tutti giapponesi.
Sì, beh, loro ne vanno assolutamente matti, ne vanno matti a tutte le età e tutti i contesti, quindi l'animazione è un tratto distintivo della cultura giapponese, cioè tante cose, ogni linea della metro ha la sua mascotte che viene disegnata e sembra carina, che si dice kawaii, cioè c'è proprio un aggettivo per definire le cose che sembrano carine quando sono disegnate, e questo è un valore che a loro piace tantissimo. Questo di rendere le cose pucciose e carine, ma è un qualche cosa che non si comprende veramente quanto è radicato nella cultura di tutti, cioè a prescindere dall'età, non è solo per i ragazzini e le ragazzine. Ci sono interi quartieri di Tokyo che sono dedicati soprattutto a Akihabara, che è dedicato alla tecnologia, si chiama Electric City, la città elettrica, ma oggi questo superato da internet, però era la città, era il luogo dove c'erano i grandi, e ci sono ancora grandi negozi di 7-8 piani di tecnologia giapponese, telecamere, orologi, televisori, sì. E poi giochi, pupazzi, e ci sono piani, fa davvero paura perché ci sono interi sottopiani che vanno nel sottoterra di persone che giocano a quelle che sono l'equivalente delle slot machine. E sono file per entrare, quindi è un qualcosa che anche questo fa parte della loro cultura, come anche tutti i personaggi dei fumetti, degli anime, che sono la rappresentazione animata, appunto, quindi sotto forma di cartone animato piuttosto che altro, che sono presentissimi, fanno le pubblicità ai prodotti importanti, sono sì. dappertutto, ci sono interi negozi dell'usato di questi negozi, ma parliamo di palazzi a 6-7 piani,
pazzesco,
pieni di persone. Di tutte le età, persone, di tutte le età, che sono dentro questo immaginario. L'immaginario animato giapponese è appunto un tratto molto importante della loro cultura, è un modo probabilmente per molti di evadere da quella che è una vita rigidamente strutturata a livello sociale, di grandissima pressione. Per esempio, la scuola giapponese è una scuola anche qui profondamente legata allo status sociale, e dove ogni performance a ogni livello sblocca diversi livelli successivi, per cui se tu vai male subito prendi proprio il percorso che non ti porterà mai a fare le cose che invece i tuoi compagni potrebbero fare,
sì.
E invece se vai bene puoi accedere alla scuola dopo migliore,
sì,
la scuola dopo migliore, solo quelli migliori accedono a quella migliore dopo,
sì,
quella
sì,
migliore,
sì,
università, il posto di lavoro. Però questo crea una serie di pressioni sui giovani,
assolutamente,
che è incredibile, perché certo. gli esami decidono letteralmente poi il
la
tuo futuro
vita.
Della vita. Oggi un po' meno che nel passato, però.
Però
ecco, questo forse spiega almeno in parte perché questo modo di evadere all'interno
di
questi immaginari così pervasivi sia così attrattivo. Ma non è solo per loro, anche noi in Occidente ne andiamo matti, perché l'animazione giapponese da noi oramai è,
È vero.
Presento ovunque.
E senti, invece parlami di Kyoto, perché...
Allora, se Tokyo è la città dei contrasti, ma forse anche la città della normalità, perché Tokyo vale la pena di camminare per ore a vedere la normalità dei quartieri, che sono sicuri, puliti, ordinati, ognuno diverso dall'altro, e sono sterminati. Uno può camminare 5 ore andando solo dritto a Tokyo e continuare a vedere posti diversi, ognuno col suo fascino. Però è molto grande, questa
certo.
è Tokyo, che ha i templi più tradizionali e appunto i quartieri più all'avanguardia e più pazzi, ecco. Invece Kyoto, che era la precedente capitale storica prima che fosse trasferita appunto a Edo, l'attuale Tokyo, è una città molto più contenuta, circondata dalle montagne, quindi dal verde, dove ha tantissimi templi proprio su il perimetro del centro urbano, forse meno affascinante nei quartieri non centrali, però è molto molto bella, forse è la città preferita di quasi tutti quelli che visitano poi il Giappone. Ha un fiume centrale e delle strade che sono rimaste molto molto simili a quelle del passato. Il Giappone è stato completamente raso al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale, nei propri centri urbani maggiori
sì.
resistono pochissime zone, anche perché era tutto fatto di legno, per cui o è bruciato o è andato perduto durante i bombardamenti. Queste aree tradizionali che a Kyoto ancora ci sono, c'è il quartiere di Gion, dove ci sono ancora dei ristoranti più tradizionali,
delle abitazioni,
l'artigianato è molto presente in Giappone, e quindi lì ci sono tanti negozi di ceramiche, di bacchette, di kimono, di altri oggetti, di vasi.
Sì, di cose tipiche.
Di cose tipiche della loro vita giapponese. E quindi lì a Kyoto ci sono tantissimi di questi posti e l'atmosfera è molto molto bella.
Beh, immagino.
È una città anche molto giovane, dove ci sono tante cose nuove, per esempio, da vedere. Quindi è una città dove, mentre Tokyo vive di contrasti tra le proprie zone, Kyoto è una città nella quale si vede un pochettino più l'amalgama tra queste
sì.
diverse anime del Giappone. C'è quel bellissimo santuario a cui facevo prima riferimento, che è il Fushimi Ibari, che è appunto un santuario costituito da, si dice, le 1000 porte rosse, sono degli archi fatti di pali verniciati di rosso, che vi invito a vedere, insomma, le foto online, perché è bellissimo. Sì, ma sono uno posto immediatamente dopo l'altro a formare questi enormi corridoi, perché il percorso è di circa 5 km, quindi in salita su questa montagna in mezzo alla foresta, per cui ci sono questi gigantesche porte una dopo l'altra, sono circa 10.000, dove ci sono degli altari poi intervallati in cui ci sono delle piccole porte che uno può comprare, perché ognuna di queste serve a propiziare gli affari, quindi un negozio, un'azienda, un privato può scegliere di comprarne una, installarla e di fatto dedicarla alla fortuna del proprio business, e questo fa sì che ce ne siano tantissime.
Ma
è
guarda,
meraviglioso, e devo dire che è stato forse uno dei posti più belli del Giappone,
sì,
e si trova lì. Poi abbiamo fatto tante altre cose, ci sono tanti altri templi da vedere sempre,
sì,
lì,
beh,
a Kyoto, quindi da lì c'è l'imbarazzo della scelta. Però anche rispetto a Tokyo, è nel centro del Giappone Kyoto, quindi con i treni veloci si raggiungono velocemente tantissime altre località, che sono Nara, dove c'era la precedente capitale, ci sono oggi gruppi di cervi, ma anche i templi, anche lì molto antichi, dove c'è un Buddha di 347 tonnellate di bronzo, uno dei più grandi al mondo, che di per sé è veramente spettacolare, e tanti complessi appunto di templi. C'è Kobe, che è famosa per le bistecche, per chi può interessare. Osaka, che è un'altra delle città principali del Giappone, che è a 20 minuti da Kyoto di treno veloce, poco più. Quindi da Kyoto semplicemente si può raggiungere tanto del Giappone
tanto
centrale,
del Giappone centrale.
Insomma, è estremamente popolare come destinazione, la seconda città da vedere.
Sì, ci credo.
Poi naturalmente c'è Hiroshima, che è un'altra località che vale assolutamente la pena di visitare, e per andare lì naturalmente c'è il treno veloce che passa appunto da Kyoto, dove c'è il museo appunto della bomba atomica, il parco della memoria dedicato alle vittime, ed è molto toccante. Ci sono le persone che ancora fanno le guide volontarie, che hanno magari perso i parenti,
Il
padre, la madre durante il bombardamento e lo sgancio della bomba atomica. Bellissimo però da vedere davanti a Hiroshima. O Hiroshima, perché poi con gli accenti purtroppo non è il mio forte, però c'è questa isola che è l'isola di Miyajima o Tsukushima, che è una piccola isola davanti, dove c'è un tempio bellissimo, dove una di queste porte rosse costituite da questi pali di alberi giganteschi è dentro il mare, quindi la spiaggia
è
proprio lì davanti, e la marea quando si ritira si può andare a toccarla, altrimenti è sotto diversi metri d'acqua. E quest'isola è un'isola sacra, bellissima, dove non si può né nascere né morire su quest'isola, nascono tutti fuori e muoiono tutti fuori, nessuno viene seppellito lì, e vale la pena veramente di visitarla.
Lo credo.
Il traghetto costa pochissimo, ci vogliono 10 minuti dal porto, da uno dei porti di Hiroshima per arrivare lì, ma è un posto veramente
magico,
particolare, sì, che
bello,
vale veramente la pena di visitare.
Bello,
Tsukushima.
Mi piace molto l'idea. Quindi, al di là di c'è questo, c'è quello in ogni città, però un'idea di queste città più moderne o meno ce l'hai data. Questi templi sparsi un po' ovunque sono tutti da ammirare. È interessante sapere che in alcune punti esistono, ecco, queste cose che non sono state distrutte dalla guerra, magari quelle poche cose che sono rimaste e che non sono autentiche, insomma.
Sì.
Quindi il Giappone è un paese di contraddizioni, di fascino, di bellezze naturali. Insomma, un paese da visitare, in poche parole.
Un paese da visitare, e che appunto oggi noi siamo nell'età del sovraturismo, quindi dove tantissimi turisti si recano. Il Giappone ha questo problema anche lui, quindi da una parte si contribuisce quando si va e ci si dispiace che ci siano così tanti turisti, ma si è lì.
Certo.
Quindi insomma è una cosa sempre ambivalente questa del partecipare al fenomeno del turismo, però devo dire che sì, vale a mio modo di vedere sicuramente la pena di visitare.
Sì, anche proprio per questa forma mentis diversa dalla nostra, questa apertura che ci si richiede per capire una civiltà differente, non solo per certi canoni, ma proprio profondamente come spirito, come mentalità. Bene, quindi ti ringrazio. ho fatto un viaggio in Giappone, a puntate, però sono contenta di averlo fatto. Grazie infinite, cari ascoltatori. Noi ci lasciamo. Buon proseguimento di ascolto con Radio Orizzonti in Blu. Grazie al nostro regista Angelo, grazie a Marco e da Elia Ciocca. Buon fine settimana.